Buonasera a tutti carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, Ave Maria. Oggi è una tavola rotonda un po' particolare perché normalmente una tavola rotonda ha più invitati. Settimane scorse eravamo in due, nelle prossime settimane vediamo di invitare altre persone per intervenire su questo tema. Per oggi abbiate pazienza, mi dovete sopportare a me, Giulio Loredo, e ci terremo compagnia per un'oretta più o meno, dipendendo un po' anche dalle domande che voi farete, perché a partire di un certo punto apriremo il programma per le domande. E devo trattare in una serie di tavoli rotondi, anzi, che andrà avanti per praticamente due mesi, cioè fino alla fine ottobre, ogni martedì sera, sempre alle ore 21 su Radio Buon Consiglio, sul chiamato sinodo della o sulla sinodalità. È un tema che è sconvolgente. Qualcuno lo sta chiamando il Concilio Vaticano III. Il cardinale Müller, vi ricordate, già prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha detto che portato alle sue ultime conseguenze potrebbe addirittura portare alla distruzione della Chiesa. Lo ha detto lui, il cardinale Müller, non io. Ora, un evento che può portare alla distruzione della Chiesa, sì, portato alle ultime conseguenze. Un evento che i suoi promotori lo stanno proponendo come una spartiacque nell'istoria della Chiesa. Ci vogliono modellare una nuova Chiesa, lo dicono loro, adesso vedremo dei documenti, una nuova Chiesa sinodale, che c'è da chiedersi cosa abbia a che fare questa nuova Chiesa sinodale con la Chiesa di nostro Signore Gesù Cristo esistita per quasi 2000 anni, anzi per 2000 anni. Eppure poche persone conoscono, poche persone sono state informate di questo evento, a ben dire epocale, questo momento storico. Tra l'altro, vedete bene, carissimi ascoltatori, questo sinodo si presenta, poi oggi lo vedremo, come un processo sinodale, un processo che dovrebbe coinvolgere tutto il popolo di Dio. Io vi domando a voi che mi state vedendo, mi state ascoltando, voi siete stati consultati per questo sinodo? Io no, la mia parrocchia no. E un mese fa ho parlato col vicario generale di un'importantissima diocesi in Francia, l'ho chiesto sul processo sinodale nella diocesi. Ha detto, ma il processo sinodale chi lo conosce? Cioè, loro dicono, i suoi promotori dicono che stanno coinvolgendo tutto il popolo di Dio, quando la verità è che gli stessi numeri che loro danno sul numero di persone coinvolte è irrisorio. 0,2% dei cattolici, 0,51% dei cattolici, e poi dicono che questo è il popolo di Dio. Ma di più, dicono che è lo Spirito Santo che sta soffiando, che sta impulsionando, sta spingendo questo processo sinodale. Ora, lo Spirito Santo parla o attraverso la gerarchia o attraverso il consenso dei fedeli, il cosiddetto sensus fidelium. Io non lo vedo da nessuna parte. Addirittura c'è stato 3-4 giorni fa un articolo di questo sacerdote gesuita favorevole all'aborto, all'omosessualismo, cioè propriamente in senso teologico, un mostro, padre Martin. Ha detto il sinodo è fatto dallo Spirito Santo. Chi critica il sinodo critica lo Spirito Santo. Ma chi lo ha detto? Cioè stanno abusando di una parte del popolo di Dio, parlando in nome del popolo di Dio che non è stato coinvolto in questo processo, e addirittura si coprono col manto dello Spirito Santo per dire che è lo Spirito Santo che vuole questo cambiamento, questa vera rivoluzione nella Chiesa. Ora, vedete che è un evento di primerissima importanza e sul quale si conosce poco. Ecco che Radio Buon Consiglio farà questa serie di tavole rotonde, cioè settimane scorse è stato il primo, questa è la prima puntata mia personale e poi andremo avanti fino alla fine d'ottobre. Di cosa parlerò? È stato pubblicato un libro, questo è il libro, poi se volete lo potete chiedere alle suore, io posso mandare a loro il link sul quale potete poi chiedere questo libro. Potete ottenerlo gratuitamente in formato digitale, in PDF. Poi se volete ordinare una copia cartacea, c'è una piccola offerta da fare per coprire le spese di stampa e di posta. Comunque, questo libro è stato pubblicato il 22 agosto in 8 lingue con altre 3 lingue in cantiere e diffuso in praticamente tutto il mondo. E abbiamo più di 500 pagine di notizie, di giornali, di blog, eccetera, che commentano questo libro. È stato veramente un'esplosione. Addirittura un notissimo settimanale cattolico americano, National Catholic Register, lo chiama l'evento dell'anno, la pubblicazione di questo libro con vista al sinodo. Vi dico di più, nel volo di rientro dalla Mongolia, sull'aereo pontificio, voi sapete che i papi fanno, quando rientrano da un viaggio apostolico, fanno una conferenza stampa sull'aereo. Ebbene, un giornalista spagnolo, un veterano giornalista spagnolo, ha chiesto al Papa, Papa Francesco, cosa pensasse di questo libro. Quindi addirittura il Papa sta parlando di questo libro. Questo libro è un libro tutto sommato piccolo, lo vedete, 100 pagine, spiega in modo molto semplice, molto diretto, cosa è un sinodo, cosa è questo sinodo sulla sinodalità, quali sono i temi che si vuole trattare in questo sinodo, eccetera, eccetera. Tutto basato sui documenti ufficiali del sinodo e su commenti autorevoli di cardinali, di arcivescovi, di vescovi, teologi, eccetera. È scritto da un studioso cileno, perché è in Francia da tantissimi anni, José Antonio Ureta, e dal sottoscritto. Quindi io adesso comincerò a leggervi il libro, cioè non tutto il libro, anche se è piccolo, comunque leggere tutto il libro prenderebbe un po' di tempo, però a prendere pezzi del libro e quindi accompagneremo i contenuti di questo libro che, ripeto, è scritto in modo molto semplice, molto diretto, a modo di domande e risposte, come se fosse un catechismo. Ve lo dico subito, il libro ha una prefazione del cardinale Burke, del cardinale Redmond Burke, voi lo conoscete, già prefetto della Segnatura Apostolica, cioè praticamente ministro della giustizia della Chiesa. Il cardinale Burke, nella sua prefazione, che ha voluto datare il 16 giugno, 16 giugno cos'è? Ecco, test per i nostri ascoltatori. Cos'è il 16 giugno? È la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Quindi siamo sotto l'egida del Sacratissimo Cuore di Gesù e del cuore immacolato di Maria. Il cardinale dice così: mi congratulo di cuore per la pubblicazione di questo libro, che affronta in modo chiaro e completo una situazione gravissima nella Chiesa di oggi. Io comincio da questo punto, una situazione gravissima della Chiesa di oggi. È un contesto che giustamente preoccupa ogni cattolico coscienzioso e le persone di buona volontà. Noi dobbiamo essere preoccupati, non allarmati, nel senso nervosi, mai, sempre molto sereni, molto pacati, ma dobbiamo essere preoccupati perché c'è un piano, c'è un progetto per sovvertire Santa Madre Chiesa fino alle fondamenta. E come il Cardinale dice, questo deve preoccuparci. Noi siamo cattolici, siamo figli della Chiesa. Pensate se qualcuno urdisse un piano diabolico per rapire la vostra mamma o per fargli del male. Voi sareste preoccupati? Certo che sì. Anzi, ebbene, cos'è la nostra mamma terrena, la nostra mamma carnale, a confronto della nostra mamma spirituale che è la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana? Cattolici che osservano l'evidente e grave danno inflitto al corpo mistico di Cristo. Quindi il Cardinale Burke dice: guardate che questi qua, cioè i promotori di i promotori più radicali, perché chiaramente c'è un po' di tutto. Io quando parlo dei promotori voglio dire quelli che vogliono andare fino in fondo. Poi parleremo un po' di questo gioco un po' dialettico fra radicali e moderati. Comunque, questo infliggerà un grave danno alla Chiesa. Poi lui elogia ancora gli autori del libro, eccetera, eccetera, e a un certo punto dice: solo la verità di Cristo, così come ci è stata tramandata nella dottrina e nella disciplina immutata e immutabile della Chiesa, può affrontare efficacemente la situazione attuale, smascherando l'ideologia all'opera. Cioè noi dobbiamo sempre seguire il solco della tradizione. La tradizione cos'è? Sono 2000 anni di storia della Chiesa. Quello è un ancora sicura per poter andare avanti sicuri e tranquilli. Questo è quello che il Cardinale Beo, preso soltanto due brani, ma quello che il Cardinale Burke dice su questo libro è Processo Sinodale, un vaso di Pandora. Entriamo nel libro e cominciamo dall'inizio, scusate il pleonasmo. Cos'è un sinodo? Perché ho visto che molte persone confondono sinodo con concilio. Cos'è un sinodo? Ora, il sinodo è un organo permanente della Chiesa Cattolica esterno alla Curia Romana, cioè non fa parte della Curia Romana, che rappresenta i Vescovi. Fu istituito da Papa Paolo VI nel 1965 con il motto proprio Apostolica Sollecitudine. Quindi è l'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, questo è il suo nome ufficiale. Si riunisce ogni tre anni per discutere un tema che il Papa dà il tema. Poi produce un documento chiamato documento finale. Il Papa prende questo documento finale, prendeva perché come vedremo Papa Francesco ha cambiato tutto, prende questo documento finale e fa una esortazione apostolica post-sinodale. Ora, le conclusioni di un sinodo sono vincolanti, se sono magistero e no. Questo è molto importante dirlo. Le conclusioni di un sinodo non sono vincolanti. Non è un dogma, non è magistero ordinario, non è neanche magistero straordinario. È il Papa che recepisce le conclusioni di un sinodo e lo trasforma in una esortazione apostolica. Questo fino al 2015. Nel 2015 Papa Francesco, poi vedremo in dettaglio di cosa si tratta, annunciò profondi cambiamenti nel Sinodo dei Vescovi, cambiamenti che lui fece in realtà nel 2018. Uno dei cambiamenti era che, è che se il Papa lo dice, se il Papa lo vuole e lo manifesta, le conclusioni del sinodo passano ad essere magistero. E allora il sinodo passerebbe, se il Papa lo vuole, ad avere un potere magisteriale. Ora qui sorge un problema, un punto, una domanda, una questione teologica e pastorale assolutamente fondamentale. Un sinodo episcopale o addirittura un papa, ha diritto di cambiare la dottrina e la struttura della Chiesa? Voi direte sì, un concilio ecumenico può fare tutto, può fare quello che vuole. Un papa, oh, figuriamoci, è un re assoluto, può fare quello che vuole. Invece la risposta è no. Né un concilio, né un papa, né nessun altro organismo ecclesiastico o laicale ha potere di cambiare quello che è la struttura organica della Chiesa, né il suo magistero infallibile. Vediamo cosa dice la Congregazione per la Dottrina della Fede, recente, è un documento recente. Cioè, il Romano Pontefice è sottomesso alla parola di Dio. Questo è un documento del Vaticano recente. E si dice il primato del successore di Pietro nel ministero della Chiesa. Questo è il documento. Dice: il Romano Pontefice è sottomesso alla parola di Dio, alla fede cattolica ed è garante dell'obbedienza della Chiesa. Egli non può decidere, il Papa non può decidere secondo il proprio arbitrio, ma dà voce alla volontà del Signore che parla all'uomo nella scrittura vissuta ed interpretata dalla tradizione. Un documento recentissimo, recentissimo, dell'epoca del Papa Giovanni Paolo II. Quindi il Papa deve parlare, dice, nella scrittura vissuta e interpretata dalla tradizione. In altri termini, l'episcopè, cioè l'autorità episcopale del Papa, ha i limiti che procedono dalla legge divina. Quindi il potere di un Papa è limitato. Il potere di un concilio, ancora di più, è limitato. Né il concilio né il Papa, e questo secondo la stessa dottrina della Chiesa, può cambiare queste cose. Vediamo cosa dice il Concilio Vaticano I, dogmatico, a differenza del Concilio Vaticano II, che si è definito meramente pastorale. Il Concilio Vaticano I si definì dogmatico. Cosa dice il Concilio Vaticano I? La dottrina della fede che Dio rivelò non è proposta alle menti umane come un'invenzione filosofica da perfezionare, cioè non è che si possa perfezionare la verità di Cristo, ma è stata consegnata alla sposa di Cristo come divino deposito perché la custodisca fedelmente. Cioè è compito del Papa custodire la verità di Cristo, non cambiarla. Per il quale non ha potere. Quindi deve essere approvato in perpetuo quel significato dei sacri dogmi che la Santa Chiesa ha dichiarato. Né mai si deve recedere da quel significato con il pretesto, con le apparenze di una più completa intelligenza. Cioè non si può dire ormai questa verità non è più vera perché i tempi sono cambiati. Questo è condannato dal Concilio Vaticano I. Quindi, vedete, cari ascoltatori, per la stessa dottrina cattolica, un concilio può cambiare certe cose, può definire certe verità, ma non può cambiare né la struttura come si chiama, organica, cioè divinamente istituita della Chiesa, nel Magistero infallibile della Chiesa. Trasmesso, come il documento del Vaticano, quello recente, lo dice, dalla tradizione. Ora, nel 2015, Papa Francesco annunciò che avrebbe introdotto dei cambiamenti, delle modifiche nel Sinodo dei Vescovi, basato su una verità che poi possiamo analizzare un po' più profondamente. Voi sapete che esiste una infallibilità pontificia, cioè quando il Papa vuole essere infallibile e definisce un dogma, per esempio l'ultimo dogma è stato il dogma dell'Assunzione della Madonna, ne avevamo parlato su questa radio, quello è un magistero infallibile. Esiste un altro, questo si chiama infallibilità in docendo, cioè l'infallibilità della Chiesa gerarchica che insegna. Esiste un'altra infallibilità che si chiama incredendo, cioè per la fede. Questo magari un po' dopo lo possiamo spiegare meglio, più in profondità, che sarebbe l'infallibilità dei fedeli. Cioè noi fedeli siamo infallibili, incredendo nella nostra fede, perché la fede non può sbagliare quanto al suo oggetto, che è una verità della rivelazione divina. Ora, tutte e due le infallibilità hanno dei modi di mostrarsi. Spiegherò questo un po', magari la prossima volta sto enunciando la questione. L'infallibilità pontificia è quando il Papa volutamente decide di proclamare un dogma. È un dogma secondo la tradizione. Leggete i documenti nei quali un Papa proclama un dogma, vedete che sono documenti storici che mostrano come questa verità è stata creduta da sempre nella Chiesa. L'infallibilità del popolo di Dio, l'infallibilitas in credendo, si manifesta a lungo i tempi. La famosa formula quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, quello che sempre, ovunque, dappertutto, è stato creduto, quello è infallibile, che il popolo di Dio sul lungo periodo e nella sua totale ampiezza non può sbagliare, perché la fede di per sé non può sbagliare. Ora, Papa Francesco disse nel 2015, questa è la vera infallibilità, dobbiamo sentire il popolo per vedere, per sentire cosa dice il popolo, perché lo Spirito Santo parla attraverso del popolo. Questo è un po' un eco della scuola teologica alla quale appartiene Papa Francesco, voi la conoscete, la chiamata teologia del popolo argentina. Su questo possiamo parlare un'altra volta. Comunque, Papa Francesco annunciò che lui voleva creare una nuova Chiesa costitutivamente sinodale. Diceva, il popolo di Dio non può sbagliare, è infallibile in credendo. E ha un fiuto per trovare le vie che il Signore apre alla sua Chiesa. E quindi solo nella misura, e questo è il documento ufficiale del Sinodo, il documento preparatorio del Sinodo, dice gli organismi ecclesiastici devono essere connessi col basso, cioè col popolo, il popolo che deve parlare, il popolo che deve guidare la Chiesa e non la gerarchia. E quello che, lo vedremo dopo, i documenti sinodali chiamano in modo spregiativo di clericalismo. Dobbiamo superare il clericalismo. Ora, per coinvolgere tutto il popolo di Dio, allora Papa Francesco introduce delle modifiche molto radicali nel sinodo dei vescovi. Adesso il sinodo si articola in tre fasi. Una prima fase consultiva, cioè si deve consultare il popolo di Dio. Questo risulterebbe o dovrebbe risultare in documenti che raccolgono la voce del popolo. Questi documenti vengono discussi da commissioni, eccetera. Poi si passa alla fase celebrativa, cioè propriamente il sinodo, poi a una fase attuativa, cioè i suggerimenti, non più conclusione, perché non si vuole raggiungere una verità, come vedremo, si vuole aprire un processo. I suggerimenti del sinodo passano ad essere proposti al popolo di Dio, che le recepisce o non le recepisce, ed ecco che il processo continua. Tanto che questo sinodo è cominciato nel 2021, la fase celebrativa, e adesso c'è una fase attuativa che durerà tutto il 24, ci sarà una seconda fase celebrativa, c'è una seconda assemblea, ottobre del prossimo anno. Qual è concretamente allora il primo sinodo convocato con questa nuova struttura che sono contenute nella Costituzione Apostolica Episcopalis Communio del 2018? Il primo sinodo convocato secondo questa nuova visione sinodale della Chiesa è proprio questo sinodo, e ha come lema per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione. E dice che il suo scopo è camminare insieme tutti, laici, pastori, vescovo di Roma. Perché si vuole camminare insieme? E qui io faccio una piccola parentesi. Carissimi ascoltatori, voi state camminando insieme? Molto probabilmente non sapevate nemmeno che c'era questa camminata. Ecco perché tanti stanno iniziando a dire che questo è un sinodo truccato. Ora, perché camminare insieme? Lo stesso Papa, discorso del Santo Padre Francesco ai fedeli della Diocesi di Roma, 18 settembre 2021, lo stesso Papa dice: ci sono molte resistenze a superare. L'immagine di una Chiesa rigidamente distinta fra capi e subalterni, cioè non possiamo più essere divisi fra clero e laici, fra capi e subalterni, fra, in linguaggio tradizionale si direbbe, ecclesia docens e ecclesia discens, tra cui insegna e chi deve imparare, dimenticando che a Dio piace ribaltare le posizioni. Cioè Dio è un rivoluzionario, le piace ribaltare le posizioni. Camminare insieme scopre una linea orizzontale e non più verticale. Questo lo dice Papa Francesco. Quindi, lo scopo di questo sinodo sulla sinodalità sarebbe di trasformare la Chiesa da una struttura verticale a una struttura orizzontale, democratica, ugualitaria. D'altra parte, come ho detto, tutti i sinodi, per volere di Papa Paolo VI, che istituì l'Assemblea Generale del Sinodo del giunta conclusioni che poi passavano al Papa e lui faceva una esortazione apostolica post-sinodale. Questa volta non si vuole, raggiungere o giungere a nessuna conclusione. Si vuole aprire un processo. Ora, quando si apre un processo, ecco perché abbiamo chiamato il libro un vaso di Pandora, quando si apre un processo con questi presupposti, si apre un vaso di Pandora. Ricordatevi la mitologia greca, Pandora che apre questo vaso da dove escono tutti i mali del mondo. E, per esempio, il segretario generale del sinodo, il cardinale Jean-Claude Hollerich, dice il sinodo assumerà una assemblea, una dimensione processuale, configurandosi come un cammino nel cammino. Cioè, cominciamo a camminare. Ma dove stiamo andando? Camminiamo, camminiamo, andiamo avanti. Andiamo avanti dove? Andiamo avanti perché? Ecco che nessuno sapeva di questo sinodo, di questa camminata che ci stanno spingendo a camminare insieme, ed ecco che con la pubblicazione di questo libro, che poi in coincidenza altre autorevoli voci, molto più autorevoli dei due autori di questo libro, si sono manifestati, molti stanno cominciando a farsi la domanda: ma dove ci vogliono portare? E dove ci vogliono portare? E qui c'è un dubbio che nessuno ha saputo rispondere. E cosa succederebbe se un certo numero di fedeli è contrario a questo corso di avvenimenti, cioè contrario a questo progetto di sovvertire la Chiesa? Cosa succederebbe? Ed ecco che alcuni brani dei documenti del Sinodo, perché ci sono, non vi faccio tutta la storia, ma c'è il documento preparatorio, ci sono le sintesi continentali, c'è l'instrumentum laboris. Io sto chiamando tutto questo molto genericamente documenti sinodali. Se voi leggete poi il libro, vedete concretamente a quale documento si riferisce ogni citazione che faccio. Comunque, alcuni brani dei documenti sinodali dicono che tutto deve essere riferito al popolo. E, per esempio, il Vademecum sul sinodo. Il processo sinodale ha come punto di partenza, ma anche come il suo punto di arrivo, il popolo di Dio. Cioè, il popolo di Dio è il punto di partenza e il punto di arrivo del processo sinodale. Ora, un altro brano dei documenti sinodali dice: le conclusioni del sinodo approvate dal Romano Pontifice ne devono essere accolte dalla Chiesa. Cioè, si deve passare comunque dal Papa. Ora, come la mettiamo? Il Papa resta con tutta la sua autorità, oppure il popolo? Che vedete che c'è molta confusione. Comunque, per quanto si stia invocando il popolo, la verità è che si stanno imponendo cose dall'alto come mai prima. Per esempio, proprio oggi ci ha circolato un po' la voce, c'è un vescovo americano che anche lui, Monsignor Strickland, vescovo di Tyler, Texas, e quindi gli Stati Uniti, lui ha fatto una lettera pastorale sollevando preoccupazioni anche lui sul sinodo. Ebbene, oggi, quindi martedì 12 settembre, hanno circolato voci che il Papa chiederà o potrebbe chiedere le sue dimissioni. Quindi, come questo? Si consulti il popolo di Dio, ma quando il popolo di Dio, e tanto più un vescovo, dice qualcosa che non va d'accordo con la dottrina dei promotori del sinodo, lo bastonano. Che tipo di democrazia è questo? Ecco che, cari amici, detto così in modo un po', diciamo, un linguaggio un po' familiare, però non c'è chiarezza su questo punto. Entriamo adesso in un primo punto, sul sinodo della, sulla sinodalità, cioè questo sinodo in concreto. Anzitutto, cos'è la sinodalità? La sinodalità è questa, la stessa commissione teologica internazionale, vi spiego cos'è. Esiste una commissione teologica internazionale che dipende direttamente dal Papa, dal Vaticano. È composta da teologi di varie nazionalità, appunto internazionale, e il suo compito è di studiare certi temi teologici per il Papa, per la Chiesa. E questa commissione teologica internazionale dal 2014 ha pubblicato 2 o 3 documenti riguardanti la sinodalità. Uno è sul sensus fidelium, cioè sul senso dei fedeli, quello che abbiamo detto che è la infallibilitas in credendo, cosa vuol dire, eccetera. L'altro documento è appunto sulla sinodalità, quindi c'è un documento che sarebbe la base, diciamo, teologica per questo sinodo, che spiega cosa intendono loro per sinodalità. Ma la stessa commissione internazionale, teologica internazionale, dice il sostantivo sinodalità è stato coniato di recente e costituisce un linguaggio nuovo che non compare nei documenti del Concilio Vaticano II o nel codice del diritto canonico. Quindi non esiste. Hanno coniato questo termine sinodalità. Qualcuno lo collega alla struttura delle chiese ortodosse, che sono chiese sinodali, che usano un termine russo che è sobornost, che vuol dire concilio o sinodo. Ora, fare una riforma della Chiesa basato su un concetto non cattolico mi sembra un po' azzardato. Comunque, secondo la Commissione Teologica Internazionale, che conia, poi quindi crea, fabbrica questo nuovo termine, sinodalità, virgolette, la sinodalità indica lo specifico modus vivendi ed operandi della Chiesa popolo di Dio. Quindi la sinodalità prende tutta la Chiesa. Non è un aspetto o una parte della Chiesa, prende tutta la Chiesa, tutto il suo modus vivendi ed operandi, che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme. Quindi la Chiesa non è gerarchia, è comunione, quindi ugualitaria, e camminare insieme nel radunarsi in assemblea, cioè la Chiesa passa a strutturarsi non in papato, diocesi, parrocchie, eccetera, ma in assemblee, e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione evangelizzatrice. Quindi io, a interpretare questa frase letteralmente, io, Giulio Loredo, avrei lo stesso ruolo di un cardinale, perché se tutti dobbiamo camminare insieme e tutti siamo popolo di Dio, tutti si riuniamo in assemblea e ognuno di noi ha un voto in quella assemblea. E quindi, secondo Papa Francesco, la sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione. La sinodalità è, quindi, dimensione costitutiva della Chiesa. E quindi vedete che, a differenza degli altri sinodi che discutevano su un tema specifico, per esempio la famiglia, i giovani, la nuova evangelizzazione, eccetera, eccetera, questo sinodo sulla sinodalità vuole discutere le stesse strutture della Chiesa. Ecco perché è un evento epocale, è un evento importantissimo, è un evento che potrebbe fungere da spartiacque nella storia della Chiesa. Si vuole letteralmente creare un nuovo modello di chiesa costitutivamente sinodale. Dice il cardinale Mario Grech, segretario generale del sinodo. Francesco, il Papa, ha dato un modello vivace e stimolante dell'autorità gerarchica come una piramide rovesciata. Questa è un'immagine che stanno utilizzando molto, una piramide rovesciata. Come osserva giustamente, e cita una teologa, Amanda Ocean, concepire l'autorità gerarchica come una piramide rovesciata inverte la vecchia concezione piramidale della Chiesa, cioè cambia sostanzialmente la struttura gerarchica della Chiesa. Questa piramide divideva di fatto la Chiesa in Chiesa docente e Chiesa discente. Invertendo la piramide, il Sinodo ridisegna tutto il concetto di autorità nella Chiesa. Ecco il punto. Ridisegna tutto il concetto di autorità della Chiesa. L'autorità non è più qualcosa che viene da Dio attraverso nostro Signore Gesù Cristo, che lui era Dio, che l'ha concessa agli apostoli con in testa Pietro, che lui ha nominato Papa, quindi gli apostoli, eccetera. Non è più così. Si ridisegna il concetto di autorità nella Chiesa. E tutto dipende dall'ascolto e dall'apprendimento degli altri. Cioè si deve ascoltare, poi parleremo di questo, si deve ascoltare il popolo di Dio e apprendere dal popolo di Dio. A questo punto, non sé, e ho parlato già una quarantina di minuti. Se ci sono delle domande, con molto piacere, posso rispondere. Comunque io vado avanti. Ho parlato di ascolto. Questa è una delle parole chiavi di tutto il processo sinodale. Ascolto. Cosa vuol dire ascolto? Nel vademecum, voi sapete cos'è un vademecum, è una sorta di progetto dove si dice qual è lo schema del sinodo. Ebbene, la commissione del sinodo ha fatto un vademecum affinché le persone possano accompagnare il sinodo. Nel vademecum la parola ascolto compare 102 volte. Voi direte, certo, ascoltare la parola di Dio. No. 83 volte si riferisce ad ascoltare la parola del popolo, solo 19 volte si riferisce ad ascoltare la parola di Dio. Quindi, quando noi sentiamo questa parola ascolto in riferimento al sinodo, dobbiamo avere molto chiaro che si riferisce maggioritariamente, quasi esclusivamente, all'ascolto della voce del popolo di Dio, non all'ascolto della parola di Dio, cioè la rivelazione. Il cardinale Mario Grech, che è il segretario generale del Sinodo, dice: ascoltando il popolo di Dio, a questo serve la consultazione nelle chiese particolari. Ascoltiamo ciò che lo Spirito Santo dice alla Chiesa. Alla funzione profetica di tutto il popolo di Dio, pastori compresi, corrisponde il compito del discernimento dei pastori, cioè i pastori devono discernere quello che il popolo dice. Badate bene che non dice i pastori devono insegnare al popolo la parola di Dio, no? Devono discernere nella voce del popolo quello che lo Spirito Santo dice attraverso il popolo. Detto questo, mi è stato comunicato che ci sono quattro domande. Con molto piacere posso rispondere alle domande. Per favore, passiamo alle domande. Andrea Gaggioli. Non siamo stati consultati, però ricordo di aver mandato una lettera al Sinodo dei Giovani al suo tempo. Mai avuto una risposta, un ringraziamento per il contributo né un riscontro. Tutto già scelto. Lei sta parlando andiamo a quella prima ancora. Lei sta parlando del Sinodo sui Giovani, che è quello, se non mi inganno, del 2012 o del 2015. Infatti, se lei ha mandato una contribuzione, non gli hanno risposto, perché tutto è fatto da apparati burocratici, tutto è fatto da organismi burocratici che si mai consultano loro stessi, cioè il loro stesso pubblico, non il popolo di Dio in quanto tale. Ma c'era una seconda domanda che è apparsa solo per qualche secondo, poi l'hanno tolta, se la potete mettere di nuovo. Ecco, scrivo una domanda provocatoria: ma chi è veramente consultato? Ricordo il sinodo dei giovani in cui molti volevano adorazione, catechesi e preghiera ed eravamo tanti da tutto il mondo. Ascoltati? No. Infatti ascoltano quelli che vogliono. Per esempio, una risposta provocatoria da parte mia: le comunità che seguono la messa tradizionale, che stanno crescendo a dismisura in tutto il mondo, soprattutto tra i giovani, sono state consultate? Assolutamente no. Soprattutto in quello che è la punta di lancia, quello che è la versione più radicale del processo sinodale, che è il cosiddetto Sinodaler Weg, cioè il cammino sinodale tedesco, che è il più radicale, e loro vorrebbero, loro cioè i vescovi tedeschi, vorrebbero che servisse da locomotrice, da macchina trainante di tutto il processo. Lì in Germania è stato ascoltato quasi esclusivamente il Zentralkomitee der Deutschen Katholischen. Voi l'avete capito, il comitato centrale dei cattolici tedeschi, che sono ultra progressisti. C'è un vescovo, poi posso leggere la sua dichiarazione, che dice: nelle riunioni dei vescovi tedeschi, quelli pochi che eravamo contrari al cammino sinodale siamo stati maltrattati e anche insultati. Una notizia di una giornalista, poi ve la posso cercare, ha detto: i vescovi contrari erano schiaffeggiati verbalmente, non fisicamente, grazie a Dio, erano schiaffeggiati verbalmente dai loro confratelli. Cioè, nelle riunioni dei vescovi tedeschi, quelli contrari al sinodo venivano schiaffeggiati verbalmente. E noi vediamo questo che ho raccontato del Monsignor Strickland, vescovo di Tyler in Texas. Ha osato criticare il sinodo, ecco che corrono voci che il Vaticano chiederà le sue dimissioni. Quindi chi è stato consultato? Maggioritariamente, per non dire esclusivamente, questi circoli progressisti che usano gli apparati, gli organismi burocratici della Chiesa. E qualsiasi richiesta, come lei dice, di adorazione, catechesi, preghiera, eccetera, vengono sistematicamente ignorate. Un'altra domanda? Gabriele Jakubluk. Il Papa permette che in Germania, de facto, la Chiesa Cattolica è entrata nella via scismatica? Sono tanti vescovi che sono ormai distaccati dalla Chiesa di Roma. Quale deve essere il mio comportamento? Domanda importantissima. Allora, questo io lo spiegherò con più dettaglio dopo, però c'è un gioco delle parti. Loro stessi lo dicono, non sono io, loro stessi lo dicono, c'è un gioco delle parti per il quale i vescovi tedeschi stanno giocando la parte dei cattivi e il Vaticano sta giocando la parte dei buoni, nel senso che il Vaticano ha emesso diversi documenti contro il cammino sinodale tedesco, il Synodaler Weg. Diversi documenti, a cominciare da una lettera di tre cardinali ai vescovi tedeschi, poi c'è stata una lettera di 110 vescovi, compresi i vari cardinali, ai loro confratelli tedeschi. Quindi ci sono stati diversi interventi sia di vescovi del mondo, sia dello stesso Vaticano, criticando alcuni aspetti del Synodaler Weg. Mentre un po' dappertutto si parlava di scisma, 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 scisma. Infatti i vescovi tedeschi hanno detto no, no, scisma no, non vogliamo fare uno scisma. Allora tutto si è tranquillizzato e loro vanno avanti. È il classico gioco come in inglese si dice, bad cop, good cop. Se il poliziotto buono, il poliziotto cattivo. Cioè tutti dicevano, se va verso lo scisma, quando loro stessi hanno detto no, 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 assolutamente non c'è scisma, allora tutto tranquillo. E non è tranquillo perché hanno proposto 100, il Vaticano ha detto no, allora propongono 50. E il Vaticano tace, non dice niente. Ed ecco che, per esempio, vi do un esempio concreto. I promotori del Synodaler Weg tedesco chiedevano il matrimonio per le coppie omosessuali. Matrimonio, famiglie, virgolette, perché il matrimonio può essere soltanto fra persone del sesso diverso. Ed ecco che il Vaticano ha detto no, assolutamente no. Allora i vescovi tedeschi hanno detto vabbè, matrimonio no, però benedizioni alle coppie che si vogliono bene. Segen wein feiern für Paare die sich lieben. Benedizione per le coppie che si vogliono bene. Ora, se una coppia omosessuale va in chiesa, può essere benedetta, e se voi andate in Germania oggi, tantissime, ma quasi tutte le chiese hanno un bel cartello all'ingresso con un sfondo arcobaleno e dice qui si fanno benedizione per le coppie che si vogliono bene. Che è un mezzo matrimonio omosessuale. Quindi loro propongono il matrimonio omosessuale, il Vaticano dice no, loro ripiegano sulle benedizioni, non matrimonio, ma benedizione, il Vaticano lascia fare. E qui, ripeto, c'è tutto un gioco dialettico, un gioco politico, per il quale il Vaticano non sta accompagnando le fazioni più radicali, ma poi sta lasciando fare alle fazioni apparentemente più moderate. Cosa deve essere il mio comportamento? Nostro Signore lo ha detto, iota unum, cioè delle mie parole nemmeno una virgola passerà. Noi dobbiamo rimanere fedeli a quello che è il Magistero della Chiesa, che ha 2000 anni. Un'altra domanda? Ave Maria, quando finisce il sinodo? Non ho una palla di cristallo, si dice, una sfera di cristallo. Allora, il sinodo è cominciato nel 2021 con la parte consultativa, cioè la consultazione al popolo di Dio. È finita nel novembre del 22, poi è entrata nella fase continentale, cioè per continente si è discusso e poi adesso viene la fase celebrativa, che poi diventa di nuovo una fase consultiva e si apre un processo che veramente non si sa quando andrà a finire. Secondo i promotori del sinodo, e ripeto, quando dico promotori, io dico quelle più allacri, quelle più radicali, quelle che vogliono spingere le cose fino alle loro ultime conseguenze, il sinodo non finisce più. Cioè si apre un processo che non finisce più. Quindi ufficialmente il sinodo finirà nel 2024, ufficialmente. Però se lei vuole una mia predizione senza atteggiarmi a profeta, questo sinodo non finisce più. Con altri nomi, con altre strutture, con altri pretesti, ma cercheranno di portarlo avanti. Mi dicono che ci sono altre domande, mi dica lei, Cooperatores Veritatis. Quindi in pratica, come accennava, con quale motivazione il sinodo dovrebbe o potrebbe escludere la parte del popolo di Dio che non fosse d'accordo con le nuove novità? Ecco, qui è la parte che io ho chiamato contraddittoria, non è chiaro. Da una parte, alcuni brani dei documenti sinodali dicono che tutto comincia, si svolge e finisce nel popolo di Dio, in altri brani dicono che saranno i vescovi a discernere e quindi a decidere, decision making, decision taking, lo chiamano, cosa conviene al popolo di Dio. Ora, dico io, si muove, va di qua, va di là, fa di tutto e alla fine sono i vescovi che decidono, quindi il Papa che decide, a cosa ha servito tutto questo sinodo? Ci stanno prendendo per scemi? Non lo dico io, ci sono diversi commentatori che lo dicono, ma ci stanno prendendo per scemi? Oppure cioè, c'è qualcosa che non si capisce. C'è una contraddizione. Però dico, ripeto, se tutto dipende dal popolo, la Chiesa diventa una istituzione democratica. Se tutto dipende dai vescovi e dal Papa, allora per quale motivo fare questo sinodo? Veramente non lo so. C'è una contraddizione interna negli stessi documenti del sinodo. C'è un'altra domanda? Comunque, alla luce di ciò, cosa possiamo fare e dire per aiutare i tanti che domandano come rimanere nella Chiesa, restare con i vescovi e il Papa, ma senza sostenere l'errore? Qui io mi riferisco al canon 212 del Codice Diritto Canonico, che tratta dei diritti dei fedeli. E nel terzo paragrafo, questo canon 212, andate a leggerlo, dice, me lo ricordo a memoria, posso sbagliare qualche parola, è diritto e a volte dovere dei fedeli manifestare la propria opinione, anche quando è critica, ai pastori. Cioè, lo stesso codice del diritto canonico ci concede il diritto, o ci riconosce, non concede, ci riconosce il diritto di criticare i nostri pastori, non perché io la pensi così, o io credo questo, io dico quello. Io non c'entro per niente, io cioè ognuno di noi. Quello che c'entra è la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che ha 2000 anni di storia, ha un magistero, ha una dottrina, magistero ordinario, magistero straordinario, eccetera, eccetera. E in nome di quel magistero uno può dire tranquillamente a un'autorità ecclesiastica, con tutto rispetto e mantenendo sempre l'obbedienza, e questo è un punto molto difficile ma assolutamente essenziale, mantenendo l'obbedienza alle legittime autorità, ma uno può dire, e in certi casi, come il Codice di Diritto Canonico dice, deve dire quello che pensa. E qui ci si può riferire ad una categoria che è quella della resistenza, sulla quale possiamo parlare un'altra volta, usata per la prima volta da San Paolo quando ha resistito in faccia a San Pietro, E poi usata in vari contesti durante l'istoria, molto studiata dai teologi, eccetera. Quindi il diritto alla resistenza da parte dei fedeli. Resistenza non vuol dire disobbedienza, resistenza non vuol dire scisma, non vuol dire rottura. Resistenza vuol dire in questo lei non segue la dottrina della Chiesa. E come ho letto all'inizio, la stessa dottrina della Chiesa dice l'autorità dei vescovi e del Papa ha dei limiti, e il limite è la verità di Cristo. Ancora una domanda? Io posso andare avanti ancora, però vedete voi fino a che ora possiamo. In un'intervista di oggi, il neoprefetto Fernandez ha detto che la Chiesa può accettare solo il matrimonio etero, ma benedire le coppie omo è un'altra questione di cui si parlerà esattamente, forse un'intervista fatta da Edward Penting, che me l'ha raccontato oggi. Però qual è il contenuto di questa benedizione? La Chiesa può benedire una situazione di peccato? Ora, una coppia che vive insieme in modo omosessuale, quindi praticanti omosessuali, non può essere benedetta. La Chiesa accoglie il peccatore, ma non il peccato. Quindi se un omosessuale si converte e vuole seguire un cammino spirituale, la Chiesa lo accoglie con le braccia e il cuore aperto. Però una coppia che vive come se fosse una coppia sposata omosessualmente non può essere benedetta. Quindi questa intervista, sia quella che sto pensando, che me l'ha raccontata Edward Penting, che è un noto vaticanista. Certo, matrimonio no, ma benedizione sì, se ne parlerà al sinodo. Ora, è così che cominciano le rivoluzioni. Prima un passo, poi un altro, poi un altro. Mi sto preoccupando troppo? Non lo so. Comunque mi preoccupo. Quindi questa è l'ultima domanda. Mi dicono, abbiamo ormai andato oltre il tempo che normalmente è dedicato a questo programma. Non mi resta che darvi appuntamento qui martedì prossimo, sempre alla tavola rotonda a Radio Buon Consiglio. E se avete qualche domanda, preparatele, poi magari possiamo dedicare tutta una puntata solo a rispondere domande. A tutti da Giulio Loredo, Ave Maria.